Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Giovedì 22 luglio, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Ora di Punta. Saluto subito la squadra, Ilenia Daniello, alla parte tecnica Silvio Garbini. Per quanto riguarda lo streaming, bentornato nei nostri studi all'onorevole Andrea Giorgis, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie per essere con noi, lo ricordo, ex sottosegretario alla giustizia, membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera e fra l'altro un professore, un docente ordinario di diritto costituzionale. Quindi chi meglio di lei, Giorgis, per parlare quest'oggi di riforma della giustizia, di temi legati alla giustizia. Abbiamo tante questioni da approfondire assieme quest'oggi. Se è d'accordo, io vorrei con la cronaca partire da Voghera. Siamo in provincia di Pavia, due giorni fa c'è stato questo tragico fatto di cronaca che ha visto protagonista l'assessore alla sicurezza, il leghista Massimo Adriatici, che passeggiava, a un certo punto è stato avvicinato, lui dice aggredito da quest'uomo di origini marocchine, 39 anni, Younes El Boussetaoui, spero di aver pronunciato esattamente il nome, che stava infastidendo lui, almeno a detta dell'assessore, così come altre persone. Insomma, c'è stata una breve colluttazione, alla fine è partito un colpo di pistola perché l'assessore aveva con sé un'arma, essendo titolare di un porto d'armi, e l'uomo, il 39enne, è morto sul colpo, e quindi subito si è acceso il dibattito. Ho qui le parole pronunciate dal leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di questo fatto. Ha detto: se si ha il porto d'armi, come accade a 1,3 milioni di italiani certificati da questura e prefettura, è normale avere con sé una pistola. E poi ha aggiunto Salvini: voglio disarmare i delinquenti e poi il processo spetta alle autorità. Se si tratterà, come si legge oggi su alcuni giornali, di legittima difesa, allora qualcuno dovrà chiedere scusa a questo assessore. Poi è curioso leggere che è un assessore della Lega. Se fosse stato un assessore del Partito Democratico, sarei curioso di sapere se aveste messo in piedi lo stesso processo preventivo. Così Matteo Salvini. Lei, Giorgis, che cosa risponde?
Ma dico che sono dichiarazioni molto molto gravi, perché oltretutto provengono da un leader politico che è stato anche ministro degli interni, e sostenere che tutti coloro che hanno il porto d'armi debbano girare, sia normale che circolino per il paese con l'arma in tasca, è un'affermazione, diciamo, quantomeno da irresponsabili. Perché se noi dovessimo immaginare che tutti coloro che hanno avuto accesso a un legittimo, diciamo, possesso di un'arma da fuoco, dovessero utilizzare quell'arma da fuoco come normalmente si vede nei telefilm western, in cui si ha la pistola in tasca e si è pronti ad utilizzarla, beh, io credo che il nostro paese sarebbe ancora più insicuro. Perché poi il tema è questo: al di là della vicenda specifica e degli accertamenti che verranno fatti dall'autorità giudiziaria, deve essere chiaro che circolare con la pistola, in qualche misura considerare normale disporre di un'arma da fuoco, non aumenta la sicurezza dei cittadini, ma esattamente al contrario, aumenta l'insicurezza, aumenta il pericolo, aumenta
perché prima
paura.
O poi quell'arma la usi?
Perché prima o poi quell'arma la usi, e poi perché quel ricorrere all'arma, che cosa tradisce? Tradisce un'idea di giustizia fai da te. Tradisce l'idea di una sfiducia profonda nelle istituzioni dello Stato, tradisce l'idea in qualche misura che lo Stato non sia in grado o non sia fino in fondo titolare del dovere e del diritto di garantire la sicurezza dei cittadini. Ora, dietro tutte queste diciamo sollecitazioni ci sta una regressione molto pericolosa, perché una delle grandi conquiste della nostra civiltà è proprio lo Stato di diritto, ovvero l'idea, il principio che soltanto lo Stato possa legittimamente utilizzare la forza e soltanto lo Stato debba garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi, se non si è di fronte a un caso estremo in cui davvero si trattava di difendersi perché c'era un pericolo per la propria vita, non bisogna mai ricorrere non solo all'uso delle armi, ma non bisogna mai ricorrere, come dire, all'uso della violenza per far valere le proprie ragioni. Era, di nuovo, in questi messaggi, in questo modo di intervenire da parte di Salvini, io colgo una, diciamo, seria preoccupazione di chi non ha nessun senso delle istituzioni e di non si rende conto del danno che può provocare non solo alla, diciamo, alla credibilità e alla solidità delle istituzioni, ma proprio alla sicurezza dei cittadini, che pur, io immagino, lui pensi di in questo modo difendere e garantire.
Certo, assolutamente. Fra l'altro abbiamo letto che a Voghera Younes El Bossetawi, l'uomo, la vittima di questo incidente, era conosciuto, cioè, nel senso, si muoveva in questa piazza liberamente da tempo. C'erano stati,
ecco,
episodi.
Ripeto, adesso, al di là dello specifico, non pare, almeno da quelle che sono le prime ricostruzioni che sono state offerte dalla stampa, che l'assessore fosse in pericolo di vita, che insomma stesse rischiando la propria vita e quindi fosse in qualche modo stato costretto a porre in essere quella condotta estrema, perché altrimenti era la sua vita a essere messa in pericolo. Almeno dalle ricostruzioni che i giornali hanno fatto non sembra proprio.
Assolutamente, anche alcuni testimoni già stanno in commento.
E quindi, da un lato, io trovo molto grave fare questa apologia della legittima difesa con questa formula che la difesa è sempre legittima. Attenzione, ciò che è invece necessario è organizzare al meglio un servizio di pubblica sicurezza e avere fiducia e chiamare naturalmente l'intervento delle forze di pubblica sicurezza, non procedere a farsi giustizia da sé, mai.
Assolutamente, assolutamente. Senta, onorevole Giorgi, professor Giorgis, visto che oggi, come detto, parliamo di giustizia, di riforma della giustizia, ma parliamo anche di carcere, perché recentemente hanno fatto molto scalpore i fatti di Santa Maria Capua Vetere. La scorsa settimana c'è stata una visita nel carcere dove il 6 aprile 2020 si consumarono quelle violenze da parte degli agenti della polizia penitenziaria, e non soltanto, dicevo, c'è stata una visita del Presidente del Consiglio e del Guardasigilli Cartabia. Lei è intervenuto su questo caso, ha detto non si trattò affatto di una doverosa azione di ripristino di legalità, in quelle violenze si è consumato un tradimento della Costituzione e dello Stato di diritto. C'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di una riforma, da più parti naturalmente la si è evocata, in particolare
c'è bisogno, come ha detto bene ieri la ministra Cartabia, di fare chiarezza. Di fare chiarezza su quella vicenda, e fare chiarezza vuol dire individuare senza nessuna reticenza chi ha posto in essere
la catena di comando,
chi ha posto in essere le condotte,
sì,
chi le ha ordinate, e poi anche chi ha in qualche modo cercato di coprirle. E nel fare chiarezza, nel capire bene che cosa è accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e in tutti gli istituti penitenziari dove vi sono stati interventi all'indomani delle rivolte, c'è, io così voglio leggere nelle parole della ministra, la volontà di intervenire in maniera strutturale su come oggi è organizzato il nostro sistema dell'esecuzione penale, perché quelle immagini lasciano sgomenti, e uno, se le rivede a distanza di tempo, le trova ancora più avvilenti. Sono immagini che davvero feriscono il nostro senso di umanità e in qualche modo feriscono quella che è la nostra idea delle istituzioni e del ruolo che hanno le istituzioni, che esercitano in questo caso un'azione repressiva, un'azione di contenimento, e che però sono chiamate a un'azione soprattutto di carattere rieducativo e di recupero. Ora, nelle parole della ministra Cartabia io ho intravisto anche la determinazione ad affrontare quelle che sono oggi, diciamo, le tante carenze che presenta il nostro sistema dell'esecuzione penale. Noi abbiamo bisogno di intervenire, come peraltro abbiamo cercato di iniziare a fare già nel corso della precedente esperienza di governo e con l'approvazione di alcune misure importanti finanziate nell'ultima legge di bilancio. E penso che, come dire, l'insieme degli interventi possa essere sinteticamente raggruppato in tre grandi come dire,
capitoli.
Tre grandi capitoli. Sì. Allora, da un lato abbiamo bisogno di intervenire sul personale, bisogna che ci siano ulteriori assunzioni, si è da questo punto di vista fatto molto, ma non basta. È stato, diciamo, stanziato un capitolo di bilancio importante per un reclutamento straordinario di personale di polizia penitenziaria, 1935 unità che si sommano a quelle previste nei precedenti piani di assunzione straordinaria. È stato previsto un incremento del personale specificamente dedicato al trattamento, cioè specificamente dedicato alla organizzazione di percorsi trattamentali capaci di offrire al detenuto un'opportunità di reinserimento. E da questo punto di vista è stata fatta una cosa molto importante che bisogna ulteriormente potenziare, cioè non solo reclutare per colmare le piante organiche, ma è stato previsto un incremento della pianta organica del personale del trattamento, in particolare del dipartimento che si occupa dell'esecuzione penale esterna, perché noi quando pensiamo al sistema di esecuzione penale tendiamo a immaginare che ci sia soltanto il carcere, invece noi dovremmo pensare al carcere come un'estrema ratio e potenziare invece quell'insieme di interventi che consentono un'esecuzione della pena al di fuori del carcere. E i dati ci dicono che questo tipo di esecuzione della pena presenta dei vantaggi e anche un'efficacia dal punto di vista della sicurezza poi complessiva molto maggiore, perché laddove la pena riesce a svolgere una funzione davvero rieducativa, davvero emancipante, davvero offre l'opportunità di un reinserimento sociale, i tassi di recidiva calano in maniera significativa. Se noi guardiamo quali sono gli effetti di alcune misure alternative, vediamo quali sono gli effetti di alcuni percorsi trattamentali e quali sono gli effetti di quei servizi che vengono organizzati appunto dal Ministero e in particolare dal Dipartimento dell'Esecuzione Penale Esterna, i cosiddetti uffici dell'UEPE, e beh, ci accorgiamo che quelli sono soldi ben spesi, che quegli investimenti...
Beh, poi quello dovrebbe essere l'obiettivo, no?
Esatto, questo deve essere l'obiettivo. Quindi investire sul personale, sì. E quindi investire sul personale sia della Polizia Penitenziaria sia del trattamento. Poi occorre investire sulla formazione. Occorre un investimento straordinario sulla formazione per fare in modo che tutti coloro che operano all'interno delle carceri e tutti coloro che in qualche misura partecipano all'esecuzione della pena, quindi polizia penitenziaria, trattamento e direttori, quindi diciamo comparto amministrativo, siano tra di loro partecipi di un unico obiettivo, e l'obiettivo è quello di offrire al detenuto una opportunità di reinserimento, cioè dare attuazione a quel principio che è scolpito nell'articolo 27 della nostra Costituzione e che configura la pena come una sanzione, come una misura che deve tendere alla rieducazione del condannato. Quindi c'è la restrizione, c'è la limitazione della libertà, ma la limitazione della libertà è in funzione della sicurezza della collettività. E poi c'è la dimensione appunto trattamentale e rieducativa. Bisogna che la formazione del corpo della polizia penitenziaria, così come la formazione del corpo amministrativo della direzione del carcere, così come quella degli educatori, dei mediatori, di tutti coloro che partecipano al trattamento, sia tutta quanta una formazione orientata a questa finalità. Da questo punto di vista, il corpo della polizia penitenziaria è chiamato a svolgere un ruolo delicatissimo, importantissimo e molto molto particolare rispetto a tutti gli altri corpi in senso lato di polizia, perché alla polizia penitenziaria è chiesto una professionalità e una sensibilità particolare, e bisogna che questa professionalità e questa sensibilità siano trasmesse attraverso una formazione
adeguata. Sa qual è la cosa, onorevole Giorgis? Che nel corso degli anni, poi si è sentito spesso naturalmente, no, parlare di questo, di riforma del sistema carcerario, poi questa opportunità non si è mai colta, però, no? E perché oggi tutto questo dovrebbe essere messo in atto?
Io credo che quelle immagini abbiano davvero
scosso
l'opinione pubblica, e anche le forze politiche meno sensibili al tema dell'esecuzione della pena, meno sensibili a investimenti su di un settore che immediatamente non produce consenso, ma è difficile spiegare che nel medio periodo produce molti vantaggi. Io credo che di fronte a quelle immagini forse abbiano, diciamo, qualche remora in più.
Ce l'auguriamo tutti.
A praticare la retorica del buttare via la chiave. Mi lasci dire l'ultima questione?
Sì, prego,
questione,
no, perché poi la volevo portare sulla
subito,
questione di riforma della giustizia.
Però c'è un altro aspetto che è altrettanto importante: le strutture materiali, l'architettura penitenziaria. Anche da questo punto di vista sono stati fatti investimenti importanti per la manutenzione e per l'ammodernamento delle strutture, dove ammodernamento vuol dire tante cose. Vuol dire intanto, per stare al caso di cronaca, avere un sistema di videosorveglianza efficace e diffuso in tutti gli istituti di pena.
Fra l'altro, nel caso di Santa Maria Capua Vetere si è tentato anche di cancellare quelle immagini,
esatto.
E poi fortunatamente non si è riusciti.
Ma noi abbiamo purtroppo molti istituti dove il sistema di videosorveglianza non funziona. Tra l'altro, il sistema di videosorveglianza è a tutela della stessa attività della polizia penitenziaria e a tutela della sicurezza dei detenuti. Abbiamo avuto dei casi di suicidio di detenuti che purtroppo non erano messi nelle condizioni di avere un'osservazione 24 ore su 24, cioè un sistema di videosorveglianza, come chiede parte della polizia penitenziaria, è qualcosa che migliora la qualità del lavoro anche di chi appunto è chiamato a operare all'interno dei istituti penitenziari. E poi le strutture, poi la digitalizzazione è tante cose, perché la digitalizzazione vuol dire telemedicina, vuol dire possibilità di avere interventi più efficaci senza sempre dover curare lo spostamento, che comporta una fatica e a volte anche un dispendio di energie non indifferenti, di risorse. E poi strutture materiali che siano coerenti con la finalità rieducativa. È stata istituita durante lo scorso governo questa commissione che la ministra ha giustamente valorizzato e ha riconosciuto come una commissione che ha dato un contributo decisivo per la realizzazione di questi nuovi 8 padiglioni, proprio per appunto avere un'architettura penitenziaria che siano coerenti con la funzione rieducativa, perché basta fare un sopralluogo in uno dei tanti istituti più vecchi che sono nel nostro paese per capire che è molto difficile in quegli spazi, in quelle in quelle edificazioni, realizzare quei percorsi trattamentali che invece in altri istituti si sperimentano e si sperimentano con grande successo.
È così. Penso al carcere di Bollate, per esempio, fra i tanti, che è uno dei più virtuosi in Italia. Onorevole Giorgis, allora veniamo alla riforma della giustizia. Parliamo del penale.
In ogni caso,
noi,
per chi ci ascolta,
sì,
l'investimento economico nell'esecuzione della pena, in un'esecuzione della pena moderna, l'investimento economico nelle strutture adeguate, l'investimento economico nel personale, è un investimento economico che non solo risponde a un principio di giustizia e a un principio scritto in Costituzione, ma corrisponde all'interesse generale e nell'interesse dei cittadini liberi che si facciano questi investimenti e che il carcere non venga rimosso dal dibattito e non venga rimosso, insomma, dalla riflessione pubblica, perché quando questi investimenti sono fatti in maniera efficace, lo dimostra l'esperienza di altri paesi, la sicurezza aumenta e aumenta davvero in maniera importante.
È così. Allora, dicevo, Giorgis, riforma processo penale, insomma, state lavorando a questo da diverso tempo. Lei prima mi diceva che non andrete in ferie finché, come dire, in qualche modo non verrà scritta parola fine a questo importante capitolo, che poi è strettamente legato con la partita sul PNRR, no?
È molto legato, perché è una delle condizioni che ha posto l'Europa per l'erogazione dei fondi, è appunto una riforma della giustizia che renda la nostra giustizia una giustizia efficiente, rapida e quindi coerente con quella domanda di sicurezza, di tutela dei diritti e di sviluppo economico.
Allora, mi dica intanto una cosa, perché abbiamo pochi minuti purtroppo a disposizione. Intanto mi dice perché questa resistenza al cambiamento e soprattutto da dove arriva questa resistenza? Dalla magistratura, da una parte della politica, no, non certo dall'opinione pubblica, anzi, che è lì che aspetta, no? Processi più veloci, più snelli, più...
Ma io, guardi, sono ottimista, e non perché si deve esserlo, ma perché ho la sensazione che ci siano le condizioni perché si approvi una riforma che renda, in questo caso parliamo del processo penale, che renda il processo penale più veloce e al tempo stesso più giusto, perché noi, quando poniamo l'accento sui tempi, poniamo l'accento su una cosa importantissima, ma non dimentichiamoci che i tempi devono essere rapidi, ma devono essere rapidi nel quadro di un processo che dia tutte le garanzie e che accerti nella maniera più corrispondente ai fatti la verità. Quindi Ci sono le condizioni, secondo me. Ci sono le condizioni perché la proposta che è stata avanzata dal governo, che recupera e come dire, interviene su quella che è stata anche una discussione avviata durante il precedente governo, perché qui parliamo di una riscrittura e di una integrazione di quella che fu la proposta approvata dal governo, appunto, Conte, come detto, Conte bis, è una proposta che, come dire, tiene insieme l'esigenza di garanzia, tiene insieme l'esigenza che lo Stato dia una risposta, cioè che non ci siano ipotesi di denegata giustizia, con l'esigenza che il processo però abbia un termine, abbia una durata ragionevole, come prescrive anche qui la nostra Costituzione. Noi dobbiamo sapere che è un fallimento dello Stato avviare un processo e non concluderlo. È un fallimento dello Stato pronunciare una sentenza di primo grado di condanna e poi non riuscire in appello a dire se quella pronuncia era giusta o invece andava corretta. E al tempo stesso però è una sconfitta dello Stato tenere un cittadino sotto processo per un numero indeterminato di anni. Sono due sconfitte che noi dobbiamo fare in modo che non si consumino mai. La riforma è una riforma equilibrata perché prevede, come dire, dei tempi ragionevoli per la durata del primo grado. Nel primo grado in realtà abbiamo una durata, diciamo, si ipotizza, insomma, il testo prevede una durata abbastanza significativa perché è una durata definita da quelle che sono le precedenti norme che disciplinano la cosiddetta prescrizione sostanziale. Quindi noi avremo un primo grado che ha come, diciamo, termine di chiusura obbligata il consumarsi della prescrizione sostanziale secondo le vigenti regole. Poi avremo una fase di appello che è sottoposta a una, diciamo, a un vincolo di prescrizione processuale che è molto definito, ma al tempo stesso non è così rigido come è stato pure raccontato, perché prevede delle differenziazioni a seconda della gravità del reato, prevede intanto che se si tratta di reati per i quali non si può consumare la prescrizione sostanziale, non si possa neanche arrivare a una prescrizione processuale, quindi dove ci sono reati puniti con l'ergastolo, reati cioè che non si possono prescrivere, non si possono neanche sottoporre, e poi, ripeto, prevede una certa elasticità in base alla gravità del reato e in base alla complessità della vicenda processuale. Ora, in questi giorni si sta discutendo del come fare in modo che questa riforma, che naturalmente introduce delle innovazioni importanti, perché definisce, a parte i tempi, ma definisce anche delle innovazioni processuali importanti, sia una riforma che, come dire, non corre il rischio che qualcuno ha paventato, anche illustri magistrati hanno paventato, che, insomma, non essendo ancora completata la fase di rafforzamento del personale, delle strutture,
che è un altro capitolo importantissimo, che è un capitolo che è legato a tutta la partita poi sul PNRR, fra l'altro,
perché la riforma della giustizia che si sta per approvare è una riforma che ha una gamba nella struttura, cioè in un rafforzamento del personale, in una assunzione di personale, sia di magistratura sia di personale amministrativo, che ha un investimento importante nella digitalizzazione, anche qui nell'ammodernamento dei luoghi fisici. Insomma, tutto ciò dovrebbe aiutare e aiuterà moltissimo il processo ad essere più rapido. Poi, dall'altro lato, la seconda gamba invece è l'innovazione processuale. Ora, onde scongiurare ogni pericolo che l'innovazione processuale arrivi prima e della innovazione, diciamo, sostanziale, si è ipotizzato, e io credo che alla fine questo è un percorso che il governo sosterrà, di ulteriormente flessibilizzare, come ha proposto ieri la nostra capogruppo, e come ha Serra Chiari, e come ha proposto con un emendamento a prima firma Alfredo Bazzoli in Commissione Giustizia, il Partito Democratico, di prevedere che per un certo lasso di tempo, fino al 2024, la riforma entri in vigore in maniera, diciamo, più mite, e quindi questi tempi rigidi dei 2 anni per l'appello
non saranno così rigidi, in
siano
sostanza
un po' più elastici fino al 2024.
Perfetto. Onorevole Giorgis, dobbiamo chiudere perché dobbiamo dare la linea, fra l'altro, a questo webinar a cura del gruppo dei senatori del Partito Democratico. Il titolo è Oltre il PNRR, come e perché trasformare disuguaglianze in sviluppo nelle città e nei territori rurali. Però un'ultima domanda, ma mi dà una risposta lampo veramente, perché i contrari alla riforma Cartabia dicono che molti processi in questo modo finiranno nel nulla. È così?
No, non
mi
è
dia
così.
Una risposta veramente in 40 secondi.
Non è così, e perché comunque non ci possa essere neanche un'ipotesi,
un'ombra,
il Partito Democratico ha appunto proposto che l'entrata in vigore di questi vincoli temporali sia mite e sia, come dire, corrispondente a quel rafforzamento delle strutture e del personale.
Quindi
che la riforma
tutto
prevede.
Il tempo necessario affinché questi processi, esatto, possano arrivare alla fine. Onorevole Giorgis, grazie per essere stato con noi quest'oggi, poi avremo tempo e modo di tornare naturalmente sul tema riforma giustizia penale e non soltanto. Buon lavoro intanto, lo ricordo, era l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Giorgis. Noi ci fermiamo qua, ritorneremo come ora di punta lunedì puntuali, qualche minuto dopo le ore 14. Per il momento passiamo la linea al webinar a cura del gruppo dei senatori Dem. Si parlerà di PNRR e non soltanto, insomma, tanti temi interessanti. Buon ascolto e buon pomeriggio.